Laser.
L'arte della conversazione, l'alta società e i suoi salotti, le parole dette mascherando quel che si pensa davvero, il dispendio di profferte di amicizia che sono lame affilate nascoste in guaine di velluto. Il quadro della mondanità che compare in certi passi del romanzo è feroce e affascinante a un tempo e attraente. Ammetto di essere affascinata per quanto e come il narratore sappia gestire tutto questo senza esserne assoggettato, con quanta naturalezza. Ho nell'orecchio la voce fluida, ininterrotta, a volte riflessiva, a volte divertita e ironica, con cui guida il lettore dentro il labirinto del palazzo dei principi di Germain. Una varietà di timbri che ci indica, sotto traccia, la dimestichezza del narratore con la musica. Timbri e temi e una notevole capacità mimetica nel linguaggio che si muove in un campo largo, inquadra i salon dell'epoca e le stanze della servitù, il sovrapporsi degli argomenti, dal pettegolezzo alle questioni serie, dall'ultimo vestito esibito in società alla più recente, riservata e un po' scandalosa tresca amorosa alla Germania che prepara la guerra. Ha occhi di mosca il narratore e orecchie per tutto quello che attorno a lui accende l'interesse. Qualsiasi genere di interesse della gente negli strati alti della società come nelle cucine, perché nella vita non sono solo i grandi principi che contano e perché le chiacchiere hanno uguale dignità che vengano da una duchessa o da una cameriera. C'è posto per le frivolezze di Odette de Crécy, ora che ha fatto la scalata sociale da demi mondaine a signora Swann, o per i grandi temi, il caso Dreyfus per esempio, con quel correre sotto traccia nelle chiacchiere da salotto, a volte imbarazzate e dubbiose, circa l'atteggiamento comme il faut da tenere in certo ambiente, o nella riservatezza del conversare confidente tra amici. Ci sono le considerazioni affilate dei malpensanti sul tema dei legami illeciti, e qui la figura potente e fragile del barone di Charlus diventa protagonista delle insinuazioni più feroci. Motivi che enfatizzano la grandezza come le bassezze di cui l'uomo è capace. Dettagliati e approfonditi i rovelli intorno alla gelosia, le schermaglie d'amore, qualsiasi tipo d'amore, nelle sue tante manifestazioni, a volte impietose, a volte commoventi o comiche, per esempio l'episodio del duca di Châtellerault, su cui facciamo un piccolo inciso. Il duca si è concesso una relazione assolutamente fugace con uno sconosciuto a cui non ha rivelato il suo nome, si è tenuto ben nascosto celandosi dietro la figura di un nobile inglese di passaggio. Ma ecco che succede il dato rivelatore.
La prima persona che avevo davanti a me era il duca di Châtellerault. Dovendo rispondere a tutti i sorrisi, a tutti i cenni di saluto che gli giungevano dal salone, egli non aveva visto l'annunciatore, ma dal primo istante questi lo aveva riconosciuto. Quell'identità che tanto aveva desiderato di sapere, egli l'avrebbe conosciuta tra un attimo. Chiedendo al suo inglese di due giorni prima qual nome dovesse annunciare, egli non soltanto era commosso, ma si giudicava indiscreto, indelicato. Gli sembrava d'essere sul punto di rivelare ai presenti, che tuttavia non sospettavano nulla, un segreto che gli era colpevole di carpire in quel modo e di manifestare pubblicamente. All'udire la risposta dell'invitato, il duca di Châtellerault si sentì sconvolto da un tale orgoglio che per un attimo ammutolì. Il duca lo guardò, lo riconobbe, si vide perduto. E intanto il domestico, che si era ripreso e conosceva abbastanza l'araldica da saper completare da sé un appellativo troppo modesto, urlava con la sua energia professionale, vellutata da un'intima tenerezza: «Sua Altezza, Monsignore, il Duca di Châtellerault!»
Ed ecco come l'episodio, che potrebbe avere un risvolto davvero comico, prende, come dire, una tonalità singolare, affettiva, nel rapporto che si rigenera in quel momento tra l'annunciatore e il nobile che, sentendosi perduto, vede invece davanti a sé, come dire, il riconoscimento ancora più alto della sua aristocrazia. Ecco, sono piccole notazioni, a volte sorprendenti e rivelatrici, e qui basterebbe il capitolo ampio, dedicato alla prima apparizione degli uomini donne, con il dispiegarsi della vera natura del signore di Charlus.
E infatti quell'uomo, perché tanto era infatuato e tanto si vantava della propria virilità, quell'uomo a cui tutti sembravano odiosamente effeminati mi faceva pensare tutta un tratto, tanto ne aveva fuggevolmente i lineamenti, l'espressione, il sorriso, a una donna.
Insomma, siamo di fronte a un sottobosco umano estremamente occupato di sé. Credo che del resto questa sia la critica più di frequente rivolta al romanzo e in effetti ci si può mettere qui nei panni di quanti hanno cominciato la lettura per abbandonarla a pagina 12, massimo a pagina 20, domandandosi come diavolo si possa assecondare il delirio egocentrico di uno che ti racconta che posizioni prende nel sonno e che sollecitazioni sottilmente erotiche gli vengono nel dormiveglia da una particolare postura della coscia. Figurarsi quando comincia a disquisire sull'impollinazione del fiore maschio e del fiore femmina. Come definirlo? È narrativa questa? Ma allora dove sono le avventure, le sorprese, le evoluzioni e involuzioni che coinvolgono in un romanzo? Oppure sperimentazione? E questo è un termine su cui si potrebbe discutere. La recherche come l'Ulisse di Joyce. Sebbene io credo che il narratore non volesse sperimentare proprio niente, mentre lasciava dipanare il filo dei pensieri, parlando ai suoi potenziali lettori e chiamandoli a condividere il suo viaggio nel tempo. E allora il metodo sembrerebbe improntato a una confidenza del tutto spontanea, tutt'al più un po' ansiosa di non tralasciare nulla. Quel che sta dietro questa confidenza in realtà è l'espressione massima dell'artificio. In letteratura, naturalezza e spontaneità, lo sappiamo, sono il frutto di un elaborato lavoro mentale, di una sapienza consolidata e di una notevole padronanza dello stile, che si traduce nelle pagine, nel fluire dei dialoghi, conversazioni, riflessioni. Chi si è lasciato persuadere e ascolta attento il rimuginare del narratore, il suo abile gioco di metafore e similitudini, la delicatezza o il sarcasmo con cui guarda certi spaccati di vita, altolocati o borghesi che siano, nobili o plebei, non può che riconoscersi. All'orecchio ci arriva la polifonia delle voci, il loro sovrapporsi a malapena contenuto dalle pareti dei salotti. Un gioco che ci fa apprezzare la sottile vena teatrale che si affianca alla narrazione vera e propria. I timbri delle voci, dopo un po', ci sono diventati familiari, perché la scrittura lavora a plasmare la nostra immaginazione. Impariamo a riconoscere i codici di comportamento del gran mondo, quando basta un'occhiata di sbieco a chiarire una relazione di simpatia o disprezzo, quando sedersi sul puff invece che su una poltrona in un salotto è una dichiarazione di confidenza, una voluta sottolineatura di basso profilo che ne enuncia in realtà uno altissimo. Il narratore ci restituisce dal vivo questo concerto di voce, i sottotoni e i sovratoni che, costruendo un'orchestra dal timbro chiarissimo all'orecchio del lettore, costruiscono un insieme sinfonico. Dettagli che ci introducono in un mondo di confronti impietosi sul tema dell'eleganza, per esempio il fascino della duchessa di Guermantes rispetto all'acconciatura di Madame de Camprémé, col piumetto da trasporto funebre piantato tra i capelli, dice con molta ironia e molto sarcasmo il narratore. Thank you. Quante cose dietro e intorno a un abito. La mise della duchessa di Guermantes, per esempio, la sera della festa dei principi suoi cugini. Un abito di raso rosso con la gonna paillette, una piuma rossa tra i capelli e uno scialle di tulle dello stesso colore. Al collo una collana di rubini di una luce quasi minacciosa. E ora quell'abito torna alla memoria nella conversazione tra il narratore e la duchessa.
Disse alla duchessa: «Questo mi ricorda la prima volta in cui sono andato alla festa della principessa di Guermantes, da cui credevo di non essere stato invitato e temevo di venir messo alla porta, e in cui voi portavate un abito rosso e delle scarpine rosse». «Mio Dio, com'è antico tutto ciò!» mi rispose la duchessa, rafforzando così in me la sensazione del tempo trascorso. Ella guardava indietro con malinconia, tuttavia insistei in particolar modo sull'abito rosso. La pregai di descrivermelo e lei lo fece con compiacenza. «Oggi chi lo porterebbe più? Erano abiti che si portavano allora». «Ma non era bello», le dissi. La duchessa aveva sempre timore che le sue stesse parole potessero fornire un'arma contro di lei, di dire qualcosa che la sminuisse. «Ma sì, mi pareva molto bello. Non se ne portano più oggi, perché ora non se ne fanno più. Ma si tornerà a portarne. Tutte le mode tornano. Per gli abiti, la musica, la pittura», aggiunse con energia, giacché attribuiva a questa filosofia una certa originalità. Ma la tristezza di diventar vecchia le restituì il suo aspetto stanco, conteso da un sorriso. «Siete proprio sicuro che le scarpine fossero rosse? Mi pareva fossero dorate». Le assicurai che quella serata io l'avevo ancora presente allo spirito, tacendo la circostanza che mi consentiva ad affermarlo.
Questo passaggio è dal tempo ritrovato, quindi siamo alla fine del romanzo, là dove il cerchio si chiude e l'opera comincia, ma di questo dopo. Alla festa si rincontrano il narratore e la duchessa, a cui lui, appunto, lo abbiamo appena sentito, ricorda quell'abito di tanti anni prima. Per lei è una nota di nostalgia frivola e profonda insieme. Le dispiace diventare vecchia. Quanto al narratore, ha una ragione forte per ricordare quell'abito e quelle scarpe rosse. Non la cita, non serve, perché anche il lettore si ricorda bene la circostanza di tanti anni prima, quella che tiene viva nel narratore questa memoria, perché anche lui, il lettore, si trovava lì. Lì, nel cortile del Palazzo dei Duchi, con la carrozza che aspetta di condurli alla cena dei principi, mentre si protraggono i riti del congedo dei duchi dai due amici, il narratore e Swann. Siamo tornati indietro di parecchi anni, quindi. Si ritroveranno di lì a poco alla stessa festa, ma intanto, nel loro chiacchiericcio senza peso, si insinua lo scarto di non più di qualche battuta, che schiude sul lettore un orizzonte inatteso e lo ferma su un sopito colpo di scena. I colpi di scena non sono di regola sopiti, e anzi, il teatro ci insegna che hanno una parte forte nell'accendere l'attenzione del lettore o spettatore che sia. Ma qui la tensione è alimentata da un pianissimo. Soffermiamoci a gustarlo. Personaggi e interpreti, la duchessa, la raffinata Oriane dalle battute sarcastiche spietate, il di lei marito, il duca, più grossolano e sommario, Swann, l'amico di una vita, intenditore d'arte che ha fatto un matrimonio sbagliato e censurato dall'alta società, quindi viene ricevuto sempre senza la sua consorte. Insieme a loro il narratore, infilato lì come per caso, a essere testimone di un momento cardine, un testimone che non commenta, non ce n'è bisogno. Li conosciamo e li riconosciamo. La curiosità per l'arte della duchessa, la competenza sobria di Swann, ha appena e garbatamente sentenziato che un quadro comperato dal duca con la convinzione di avere messo le mani su un gioiello d'alta scuola non è che una crosta. L'ignoranza leggibile del signore padrone di casa e tra loro il narratore. Questo ragazzo che non si sa come abbia trovato il modo di essere parte di quella nobiltà che lo aveva affascinato da bambino e ora lo incuriosisce come un dato antropologico. Ma per tornare al punto su cui indugia la memoria del lettore insieme a quella del narratore, qui ci si offre un saggio dei codici di comportamento di una società in cui tutto deve essere sotto controllo e l'imponderabile per eccellenza, la morte, cerca invano di sparigliare le carte. Qui la voce del narratore ha la cadenza, la misura feroce e senza enfasi, così confacente ai personaggi che animano questo passo. La duchessa, riportiamoci sulla scena, invita Swan a una vacanza insieme in Sicilia in primavera e Swan declina l'invito. Perché?
Ma vorrei pur sapere, gli domandò la signora di Guermont, come mai 10 mesi prima siete così sicuro che non sarà possibile? Cara duchessa, ve lo dirò se proprio ci tenete, ma già vedete che sto molto male. Sì, caro Charles, trovo che non avete proprio una bella faccia. Non mi piace quel vostro colore. Ma io non vi chiedo di far questo fra 8 giorni, ve lo chiedo fra 10 mesi. E in 10 mesi si può avere il tempo di curarsi, no? In quel momento un valletto venne ad annunciare che la vettura era alla porta. «Su, Ariane, a cavallo!» disse il duca che già da un momento scalpitava d'impazienza, come se fosse stato lui stesso uno dei cavalli che aspettavano. «Insomma, in poche parole, la ragione che vi impedirà di venire in Italia?» interrogò la duchessa alzandosi per congedarsi da noi. «Cara amica, è che sarò morto da parecchi mesi. Secondo i medici che ho consultati alla fin dell'anno, il male che ho, e che può d'altronde liquidarmi anche subito, non mi lascerà in ogni caso più di 3 o 4 mesi da vivere. Ed è ancora il massimo dei massimi», rispose Swan sorridendo, mentre il valletto apriva la porta vetrata del vestibolo per lasciar passare la duchessa. «Ma che cosa mi dite?» esclamò la duchessa, arrestando un momento i suoi passi verso la carrozza e alzando i suoi begli occhi azzurri e melanconici, ma pieni di incertezza. Messa per la prima volta nella sua vita fra 2 doveri così differenti come salire nella sua carrozza per andare a una cena e testimoniare la sua pietà a un uomo che sta per morire, non trovava nel codice delle convenienze niente che le indicasse la prassi da seguire. E non sapendo a quale delle 2 cose dare la preferenza, credette di dover far finta di non credere che la seconda alternativa fosse seria, in modo da poter obbedire alla prima, che richiedeva in quel momento lo sforzo minore. Pensò che il miglior modo di risolvere il conflitto era negarlo. «Voi volete scherzare?» disse a Swan.
E in effetti la negazione della morte è la cosa più semplice ed è confermata dalla solidità stolida del duca.
La signora di Guermont avanzò risolutamente verso la carrozza e ridisse un ultimo addio a Swan. «Sentite, ne riparleremo. Non credo una parola di quel che mi dite, ma bisogna parlarne insieme. Vi avranno stupidamente spaventato. Venite a colazione, il giorno che volete». Per lei tutto si risolveva sempre in una colazione. «Mi direte voi il giorno e l'ora?» E rialzando la sua gonna rossa, posò il piede sul predellino. Stava per entrare nella carrozza, quando, vedendo quel piede, il duca esclamò con voce terribile: «Orian, che cosa stavate per fare, sciagurata? Avete tenuto le scarpe nere con un vestito rosso! Correte su, svelta, a mettervi le scarpe rosse!» «O meglio», disse il valletto, «dite immediatamente alla cameriera della signora duchessa di portar giù un paio di scarpe rosse». «Ma caro», rispose sottovoce la duchessa, imbarazzata nel vedere che Swan, che stava uscendo con me, ma aveva voluto lasciar passare prima la carrozza, aveva sentito, «dato che siamo già in ritardo». «Ma no, abbiamo tutto il tempo. Sono solo le 8:10 e non ci metteremo 10 minuti per andare fino al parco Monceau. E poi, sia come volete, fossero anche le 8:30, pazienteranno. Non potrete mica andare con un vestito rosso e le scarpe nere».
Ecco, la negazione della morte, evidentemente, in cambio di un'eleganza del tutto confermata dalla tonalità dei colori, è la cosa più semplice ed è quella che conferma la solidità stolida del duca. Ecco perché allora il vestito rosso è associato per sempre alle scarpette rosse e alla grossolana semplificazione del duca di Guermont. C'è tempo per cambiare le scarpe, non per ascoltare un amico e il suo dramma. abilità consumata e sottile di un narratore, senso della drammaturgia, un'ironia bruciante e insieme una pietas profonda a cui ci chiama il narratore. Tutto fa sì che la sequenza del vestito e delle scarpette rosse si accenda come una fiamma sulla scena, ne alzi il tono e poi lo smorzi, lo sfrangi in un pulviscolo che si perde nell'aria, soffocato dallo scalpitare dei cavalli, dalla voce stentorea del duca.
Siete più sano del Pont Neuf, ci seppellirete tutti.
Per il duca la morte, evidentemente, è un'esagerazione.